Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao pod ascoltatori del mondo della fantascienza e ben ritrovati sui nostri feed. Ospite di K, in questo episodio, Michele Tetro ci parlerà di Incontri ravvicinati del terzo tipo, di Steven Spielberg, 1977. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Benvenuti, grandi film, grandi registi, grandi autori, con noi Michele Tetro, storico del cinema, questa sera del cinema di fantascienza. Crediti e mi devi dire di che film parliamo stasera.
Vediamo.
Anno 1977. Paese di produzione Stati Uniti d'America, il cerchio si stringe ma l'offerta è ampia, regia Steven Spielberg, musiche di John Williams, il soggetto è dello stesso Spielberg, un film che ha spaccato da un periodo, siamo passati in un altro.
Siamo a parlare allora di Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Che ci dici di questo film, per chi non l'ha visto, una breve trama?
Una breve trama? L'America del 1977 è percorsa da tutta una serie di avvistamenti ufologici, non limitati agli Stati Uniti, effettivamente, ma con manifestazioni un po' in tutto il mondo. Un comparto di scienziati americani comincia a pensare che sia imminente quello che viene definito, con rimando al titolo, l'incontro ravvicinato del terzo tipo, ossia il contatto con una popolazione, una creatura, non si sa bene cosa, comunque sia di natura extraterrestre. La cosa curiosa che ci racconta il film è che queste entità aliene hanno già preso contatto non in ambiti elevati della nostra intelligenza terrestre, ma attraverso le fasce più umili, i bambini, i disadattati, le persone comuni, che a fronte di manifestazioni non spiegabili che irrompono all'improvviso nella loro vita, tendono a subire dei traumi, tendono a farsi delle domande e a volere delle risposte. Tutto questo in previsione di uno stimolo, un impulso fortissimo a fare determinate cose, a compiere determinate azioni che portino coloro che sono stati contattati, tra virgolette, a uno specifico luogo, in uno specifico tempo in cui avverrà il contatto.
Molto bene.
In sommi capi, senza entrare nei dettagli, la trama del film è questa.
Va benissimo. Ci guardiamo una veloce copertina, qualche immagine, dopodiché le solite quattro domande che chi, fortunatamente dei nostri iscritti, dei nostri follower, sapeva di che tema, che film avremmo affrontato, hanno preparato delle domande, come redazione ne abbiamo scelte quattro e le poniamo poi a Michele Tetro. Ci guardiamo la copertina, noi ci troviamo subito dopo.
Bene.
Molto bene Michele, direi che possiamo partire con la prima domanda, ed è questa. Incontri ravvicinati offre un'idea empatica e positiva del contatto alieno. Come questo approccio ha influenzato, secondo te, l'immaginario collettivo e il genere fantascientifico? Dicevo prima che è stato uno spartiacque, comunque, incontri ravvicinati del terzo tipo, che non ha quella risonanza che meriterebbe ancora oggi, secondo me, solo mio parere.
Bisogna dire subito una cosa. In quel periodo, negli anni 70, l'ufologia, pseudoscienza ancora oggi effettivamente, la casistica degli avvistamenti di cose misteriose che si muovevano nei nostri cieli era a livelli altissimi. Già a partire dalla fine degli anni 40, quando si sono manifestati i primi casi di avvistamento di oggetti volanti non identificati, durante tutti gli anni 50 e i decenni successivi, ma negli anni 70 ci fu proprio un'ondata di avvistamenti, quindi la ricettività e l'interesse delle persone era molto alta su questa tematica. In Italia addirittura, proprio in quel periodo, si sono avuti casi molto importanti, il caso di Fortunato Zanfretta, il metronotte che incontra gli alieni nel bosco, e di cui tutti i giornali, quando pubblicavano il resoconto, mettevano appunto le immagini del film Incontri ravvicinati del terzo tipo appena uscito. Quindi il periodo era veramente buono per proporre un film con queste tematiche, ma era anche buono il periodo a livello di tecnologia, a livello di produttività hollywoodiana. Era appena uscito Guerre Stellari, quindi un film con previsione di effetti speciali, di tematica fantascientifica, era atteso veramente a braccia aperte sia dalla produzione, dalle produzioni, dalle grandi major che dall'utenza cinematografica. E a differenza di Guerre Stellari, che era l'immediato parametro di confronto, Incontri ravvicinati è sì un film di effetti limitati prevalentemente nel finale pirotecnico del film, spettacolare del film, ma soprattutto anche questa è una storia di introspezione, una storia di introspezione nel senso che vi sono personaggi che subiscono di fronte all'evento non spiegabile dell'evidenza fisica aliena che li tocca nelle loro esistenze, nella loro quotidianità. Il protagonista del film manda a catafascio la propria famiglia perché diventa ossessionato nel cercare di avere una risposta a questo evento misterioso che l'ha visto protagonista, a queste luci nel cielo, a queste cose che si sono viste che non si possono spiegare. Perciò Incontri ravvicinati, film aperto a tutte le famiglie, sceglie, e qui abbiamo Spielberg, la regia, la giustificazione è questa, una sorta di approccio che all'inizio inquietante, perché le manifestazioni aliene sono inquietanti. Solo il bambino protagonista del film le prende come qualcosa di giocoso, ma chi gli sta intorno? La madre di fronte alla sua scomparsa, Roy Neary, il protagonista effettivo del film, che è un bambinone troppo cresciuto, e che nonostante tutto, di fronte al fenomeno immaginifico, fantastico, vuole delle risposte, per averle deve veramente pagare un prezzo molto alto, come pure altri coprotagonisti che vengono anche loro in qualche modo toccati da questa fenomenologia che non si riesce a spiegare. Quindi da una sorta di crisi il film ci porta a quella che tu dicevi, a una concezione invece molto luminosa dell'incontro ravvicinato, una posizione molto positiva, molto foriera di speranza. Forse potremmo dire oggi anche un po' troppo antropocentrica, perché l'alieno, gli alieni che si vedono nel film sono rapportabili alla nostra natura, al di là del fatto che abbiano due gambe, due braccia e una testa, però sono chiaramente creature antropomorfe con la quale si può supporre di entrare in contatto in maniera pacifica. Incontri avvicinati è uno schiaffone in faccia agli anni 50, nel quale la presenza aliena era prevalentemente vista in maniera negativa a livello di invasore generale o di entità maligna, se presa singolarmente, una guerra dei mondi e la cosa da un altro mondo. Quindi c'è proprio un cambio di pagina, che avrebbe avuto poi delle conseguenze con E.T., per molti considerato una sorta di spin-off di Incontri ravvicinati. Per quanto in quel periodo fosse già uscito anche Alien, che invece ci ripropone un altro cambiamento antipodico per quanto riguarda la natura della creatura extraterrestre. Qua si passa proprio neanche al cattivo, ma a qualcosa di così alieno e spaventoso da non poter essere rapportato ai parametri umani, al di là del bene e del male. Incontri ravvicinati brilla invece per questa, alla fine, gioiosa conclusione in cui l'incontro è foriero di speranza, è foriero di stimoli futuri, è foriero di poter pensare che anche per l'uomo ci sia uno spazio al di là del pianeta Terra.
Quindi, in risposta alla domanda del nostro spettatore, l'immaginario collettivo è stato spostato da un alieno, diciamo, cattivo invasore a un alieno inclusivo, nel senso che può essere amico.
Possiamo metterla cattivo. Così. Possiamo metterla così.
Viene spostato ed è un grande cambiamento. Perché
tenuto conto che a livello di casistica ufologica la maggior parte dei casi recensiti, registrati, avevano tutti una valenza poco positiva. Si trattava di qualcosa di traumatico per i protagonisti dell'incontro o dell'avvistamento, tra il fatto che non si poteva essere immediatamente creduti, si passava per pazzi, si aveva timore, c'erano delle ripercussioni psicologiche e tanto quanto. Quindi la casistica non dava proprio, non ci metteva proprio dell'idea di poter dire sì, quando incontreremo gli extraterrestri sarà una cosa che finirà a tarallucce vino, sarà bellissima. No, c'era una sorta di profonda inquietudine di fondo, una sorta anche di timore. Si arriva sulla Terra dallo spazio, vuol dire implicitamente che si hanno tecnologie spaventosamente più avanzate delle nostre, quindi noi, è legittimo, se un po' di paura la manifestiamo di fronte a questa proposta, di fronte a questo scenario inquietante, decisamente.
Passerei alla seconda domanda. Allora, facciamo una premessa. Spielberg è figlio di ebrei, ha vissuto molto pesantemente lui il razzismo, ha vissuto molto pesantemente il razzismo e ha vissuto anche pesantemente il rapporto con i genitori, che ad un certo punto si separano e lui vive veramente in modo traumatico la sua gioventù fino all'adolescenza. Queste cose Spielberg le ha sempre messe nei suoi film, le troviamo anche in Incontri ravvicinati, dove questa visione dell'alieno probabilmente è questo contrappasso rispetto alla sua visione del razzismo. I rapporti che dicevi anche prima di Roy con la famiglia, anche qui una famiglia distrutta, è probabilmente la famiglia di Spielberg che viene distrutta in questo film. E quindi sorge spontanea questa domanda che il nostro spettatore ci fa. Roy abbandona tutto per il contatto alieno. È un sacrificio per il progresso umano o una critica alle dinamiche della società? Oltre che un aspetto introspettivo del suo regista, io ci terrei molto a dirlo.
Ma dunque, il personaggio di Roy Neary è disegnato in modo tale da essere praticamente l'uomo qualunque, no? Everyman, con una famiglia a carico, con tre figli, una moglie, una situazione apparentemente idilliaca, ma non tanto, perché di quella famiglia noi vediamo soltanto un gran casino, un gran macello, bambini che urlano, la moglie un po' isterica, già normalmente, già prima dell'evento inquietante che trasforma il protagonista. Roy Neary è un bambinone, probabilmente poco portato a gestire una famiglia con uno scarso stipendio, perché viene anche licenziato durante il film, e che però non sembra proprio non affrontare il peso di questa situazione. A lui sogna, lui vorrebbe essere, come la canzone del film Pinocchio più volte citata, vorrebbe essere su una stella, gioca con i modellini, li toglie ai figli per potersi divertire da solo, e quindi il trauma dell'evento avvistamento, contatto, quello che coinvolge a un certo punto il protagonista durante una notte in cui avviene un terrificante blackout dovuto appunto al passaggio di una navicella aliena, e quello che lui vede però è una sorta di shock, sarebbe effettivamente la parola giusta, ma uno shock che si riverbera in una maniera diversa rispetto a come potremmo pensare per quanto riguarda la media, me e te, di fronte a un evento che vediamo di questo tipo. Per Roy diventa veramente una presa di coscienza, un desiderio di avere delle risposte sicure a delle domande faticosamente formulate. Che cosa è successo quella notte? Che cosa ho visto? Perché non sto pensando più come pensavo prima? Cos'è questo cambiamento che mi tocca? Cosa ho visto? Perché non riesco più a capire chi mi sta intorno e capisco invece altri che hanno avuto la mia stessa esperienza? Tutto questo meccanismo che si instaura, l'ossessione di quella immagine che pian piano capiamo essere comune a tutti quelli che hanno avuto un contatto di secondo tipo, ossia di un avvistamento, un avvistamento o un'evidenza fisica di creature aliene, questa forma, questo grosso panettone che viene disegnato dalla donna che ha perso il bambino durante l'incontro ravvicinato che le è toccata, che Roy Neary stesso costruisce in maniera brutalmente goffa nella sua cucina portando dentro la spazzatura di casa, questo panettone, questa montagna, questa coordinata non solo geografica ma anche una coordinata mentale che dirige tutti coloro che hanno avuto l'esperienza di Roy verso questo punto, ma li dirige senza che vi sia una spiegazione, è un qualcosa di irrazionale, laddove invece c'è già agli uomini chissà che cosa sta succedendo, c'è proprio tutta una associazione militare e scientifica che sta prevedendo da tracce, da cose segnalate, da situazioni precedenti che sta per avvenire qualcosa di straordinario, qualcosa veramente in grado di cambiare le coordinate dell'umanità, ma che proprio per questo deve essere tenuta ancora segreta. E allora, chi sono questi elementi singoli che sembrano sapere già queste cose? Bellissimo qua questo contrasto che ci pone, che ci fa vedere il film. No, lo scienziato umanista comunque sia poco d'accordo con quello che pensano i militari, e intuisce che qualcun altro, senza aver studiato, senza aver avuto il trascorso degli studi suoi, così di colpo, a seguito di un evento misterioso, sa già che bisogna andare in un certo posto e in un certo momento. Come se fossero chiamati. Lo scienziato non è chiamato, ma queste persone umili, di varia natura, sono chiamate. E allora bisogna, in qualche modo, agevolarle ad arrivare al finale del film.
E per Spielberg, quindi, rispondendo alla domanda, progresso umano o critica,
ecco,
alla società?
Mi sono allontanato un attimo. Per il personaggio di Roy, su cui è focalizzata l'attenzione assieme alla madre del bambino,
alla società, per come la vedo io,
non interessa il progresso umano, interessa soltanto trovare una propria posizione nel sistema delle cose. È lui che è disperso, non è il mondo che è disperso, non è la sua famiglia che è dispersa, anche se dal suo comportamento sembrerebbe così, il riflesso immediato è lo scompaginamento, la paura, l'abbandono, ma lui deve rispondere a delle domande, lui deve rispondere, non la razza umana, non l'uomo intero.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Nella sua totalità. Lui eventualmente chi gli è stato vicino nell'attimo dell'incontro, la donna che ha perso il figlio, rapito dagli alieni. Ecco, con lei sì, l'unico diventa due, diventa una coppia. Sono loro che vogliono raggiungere una sicurezza di quella che è la loro posizione. Più che critica a una società, forse Spielberg ammicca al fatto che pochi, e non necessariamente i più intelligenti, siano destinati al grande evento. Pochi che abbiano però un amor proprio, una sensibilità personale molto profonda e radicata, anche se sono soltanto magari o sembrano dei sogni infantili. Roy è infantile come personaggio, vuole portare i figli a vedere Pinocchio e i figli gli dicono non ce ne frega niente di Pinocchio, ma per lui è importante. Quindi l'umile che però ha la capacità di un interiore che possa addirittura venire letto e compreso da creature extraterrestri.
Per Spielberg lo seguirà per tutta la sua carriera l'eterno Peter Pan.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ma per dirne una, addirittura le forme di queste astronavi, di queste navicelle, non la nave madre, ma quelle piccole che si intravedono in diverse sequenze del film, lui stesso è dire, ma guardatele bene, le lucette che io ci ho disegnato sembra che sorridano, siano facce allegre, i colori sono simpatici, sembrano coni gelato che si muovono luminosi, no? Noi non vediamo la struttura tecnologica dell'astronave, no? Brutale, insomma, da modellino. Noi vediamo tanti colori che ammiccano, si accendono e si spegnono, una gioia per gli occhi. Il bambino infante, di fronte a certa sequenza di incontri ravvicinati, rimane affascinato. Bambini un po' più adulti anche.
Passiamo alla terza domanda, più musicale. La colonna sonora di John Williams. Con questo film, ma anche con Lo Squalo precedente, viene spazzato via, secondo me, un certo modo di fare musica nel cinema. Mentre prima era solamente una musica di accompagnamento, oggi diventa una musica da stanza, una musica che puoi ascoltare anche da sola e che comunque va a identificare un determinato prodotto. Quando tu senti la musichetta dello Squalo, sai che è quello. Quando senti la musica di Star Wars, sai che è quello. Quando senti quella di Indiana Jones, sai che è quello. Quando senti Incontri ravvicinati, quella melodia incredibile, sai che parliamo di Incontri ravvicinati. Un nostro spettatore ci chiede: la comunicazione musicale tra umani e alieni simboleggia il superamento delle barriere culturali e linguistiche? Quanto pensi sia centrale questa metafora nel film? Al di là di quello dell'aspetto più da gossip che ho detto prima, dal punto di vista proprio analitico, questa comunicazione musicale che si vede al termine del film, questi suoni, questo e anche la numerologia che poi troviamo in questa musica, ecco, cosa simboleggia? Il superamento delle barriere linguistiche? Ma è una metafora a qualcosa?
Noi sappiamo che una delle cose più ridicole già ai tempi, ma soprattutto poi oggi, e soprattutto quando cresci un po' e non sei più un bambino a cui basta spaventarsi o fare tanto di occhi di fronte alla meraviglia del cinema del fantastico, appunto una delle cose più ridicole era quando di fronte a un contatto tra uomini e alieni l'alieno parlasse in inglese, la comunicazione fosse istantanea, addirittura a livello proprio di composizione di parole spicciole, neanche tanto portatemi dal vostro capo, una cosa del genere, no? O il fatto, guarda, gli alieni parlano in perfetto inglese. era forse, anche quando il film era importante, anche quando il film aveva delle pretese, di fronte a questo non si poteva non ridere, perché l'aspetto della comunicazione non è l'ultima ruota del carro quando si parla di primo contatto, deve essere proposto in una maniera consona, insomma, alla fin fine non stiamo parlando di stranieri che vengono dalla collina che c'è lì in fondo, da oltre si parla di stranieri che vengono da un altro sistema solare, neanche dal nostro, quindi si parla di distanze stellari, si parla di alienità, alieni, termine da cogliere nella sua forma più compiuta, e quindi non potremo comunicare come stiamo facendo io e te adesso, neanche nella più rosa delle speranze. La comunicazione avverrà attraverso delle forme di comunicazione matematica che valgano qui da noi e lassù da loro. E la musica è della matematica, molto poetica, ma è un linguaggio matematico. Geniale il film nella sequenza in cui dietro la torre, che poi si rivela essere appunto la famosa conformazione rocciosa di Devil's Tower nel Wyoming, luogo sacro per i nativi americani, oltre nella base costruita nel frattempo dagli uomini, il contatto con la nave aliena che nel finale roboante, spettacolare, arriva con un gigantesco lampadario luminescente, la comunicazione avvenga attraverso un MOOG, come uno strumento elettronico in grado di formulare delle note che vengono recepite, reimpostate, riproposte dall'entità aliena. Un linguaggio quindi musicale, non fatto di musicale visivo, perché contano anche i colori abbinati alle note, non fatto quindi di parole. È un modo molto poetico, ma anche molto scientifico, di poter presupporre il tanto auspicato first contact tra l'essere umano, l'umanità e una creatura, una entità aliena extraterrestre.
Una parte sicuramente centrale, proprio la musica di questo film. Tra l'altro, curiosamente, John Williams la fece prima di vedere il film, quindi sì. Una cosa molto particolare. Un'altra cosa che mi ha colpito sempre in questo film è lo scambio. Alla fine abbiamo i vecchi piloti che ritornano sereni e tranquilli sulla Terra e vengono sostituiti da lui che va, da Roy che entra nell'astronave
volontariamente. Sì, sì, sì.
La tranquillità, quindi il cambio proprio di scena rispetto anche a quello che dicevamo prima, questi uomini mai invecchiati che ritornano dopo decenni e lui che spontaneamente ritrova se stesso insieme a una nuova cultura, senza sapere, un salto nel buio, un salto nell'ignoto che pure gli dà tranquillità.
Il suo voler essere sopra una stella si traduce effettivamente in maniera quasi letterale nel finale del film, laddove gli uomini che sono stati in tempi precedenti prelevati da queste creature, no? Secondo la teoria einsteiniana, non sono invecchiati e vengono restituiti all'umanità all'apertura del grande portello della nave. Noi vediamo non soltanto piloti moderni o relativamente moderni, ma anche personaggi, mi ricordo che si vedeva addirittura un vichingo o qualcuno in armatura, cioè che ritornano proprio al di là del tempo e dello spazio sul pianeta Terra. Ma è la volta invece, ora che una squadra specificatamente addestrata dallo scienziato che tutto sapeva, che aveva organizzato, tra l'altro interpretato da un attore regista molto umano come François Truffaut, scelto proprio per l'occasione, per questi suoi meriti, per queste sue caratteristiche, che ha addestrato questa squadra che dovrà andare volontariamente sull'astronave, ma che questi alieni in forma di bambini, praticamente creature piccole, respingono e vanno a scegliere invece proprio Roy, che rocambolescamente è riuscito ad arrivare lì da solo con i propri mezzi, insieme alla madre del bambino che viene restituito dagli alieni dopo il suo viaggio spaziale. Proprio Roy, il meno istruito, il meno preparato, il meno scientificamente adatto per poter affrontare un viaggio simile, venga scelto, proprio in virtù di queste cose che dicevi, di questo suo interiore diverso dall'arido scienziato. E qua Spielberg dice che la scienza non basta alla fine, ci vuole l'intimo umano nella sua forma migliore, ed è per questo che Roy viene scelto e noi vediamo salire solo lui, non la squadra di 10 uomini curiosamente tutti con la stessa uniforme rossa, tutti uguali a loro stessi, no? Sembravano dei cloni uno dell'altro. Il più diverso, il più differente era proprio Roy, no? Un po', chiaramente a disagio nelle vesti di pre-astronauta, ma che viene scelto, preso addirittura, in una scena simbolica bellissima, preso addirittura per mano bellissimo. Da questi piccoli alieni che lo portano alla nave madre, là dove il film originale si conclude, prima del, non del remake, ma della versione aggiuntiva di 2 anni dopo, in cui si vede fatta appositamente per far vedere l'interno della grossa astronave, là dove il portello si chiudeva nella prima versione. Abbiamo 3 minuti di proiezione in più in cui Roy alza lo sguardo e vede veramente l'universalità di questo incontro ravvicinato, la grande quantità di creature diverse una dall'altra che lo contemplano come ultimo arrivato e benvenuto per questo viaggio nell'infinito dello spazio.
Bellissima anche la scena del bambino che scende, va ad abbracciare la madre. Scena
per il bambino è stato un gioco. Il bambino, l'innocenza di cui dicevamo, il primo a capire che quelle famose 5 note, pam, 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 fosse un tentativo di linguaggio per lui perfettamente comprensibile, cosa che non lo era ancora probabilmente agli scienziati che lavoravano a questo progetto di incontro precedentemente stabilito.
Quarta ed ultima domanda, come sempre nella discussione ci abbiamo già messo dentro parecchio materiale, ma qualcosina può sempre uscire. Effetti visivi, luce e narrazione frammentata creano tensione e meraviglia. Come questi elementi hanno ridefinito il racconto della fantascienza al cinema? Questa è una domanda pesante.
Ma allora, dunque, abbiamo anche un film di effetti speciali, comunque sia rivoluzionari, non visti prima. Il precedente era Guerre Stellari, che in quasi ogni sequenza aveva dentro un effetto speciale. Incontri avvicinati ce li riserva prevalentemente nel finale, con l'arrivo della grande astronave. Quindi non è che fossero proprio rivoluzionari a livello di esperienza produttiva. Non si erano mai visti prima, ma non si sono poi più visti neanche dopo, perché erano proprio estremamente funzionali al tipo di narrazione, sì. Al tipo di narrazione cinematografica, in questo senso. Poi, per carità, sono ancora al giorno d'oggi estremamente potenti alla visione, tenuto conto che non si trattava assolutamente di computer grafica ancora di là da venire, ma effettivamente questa astronave, in questa sua forma così multicolore, gigantesca, ma solare in un certo qual modo, no? Questo sembra un lampadario luminoso, un grosso albero di Natale che scende sulla Terra, quindi che ben predispone l'animo di tutti. Laddove invece, come dicevo, il film all'inizio sembrava assumere toni molto più drammatici. Chi subiva l'incontro o dava fuori di matto come Roy, o finiva male come i poliziotti che inseguivano la squadriglia di piccoli UFO colorati e che finiscono per volare al di sotto di un dirupo. Dirupo, o la stessa sequenza del rapimento del bambino, che è fatta in maniera orrorifica, no? E gli elettrodomestici di casa che impazziscono, le viti delle grate che si svitano da soli, le luci a dare a intendere che qualcuno sta entrando in casa per rapire un bambino, mentre invece il bambino ride perché sa già
tranquillamente, sì,
sa già che la cosa non è un pericolo, ma anzi è un qualcosa di estremamente gioioso, laddove non lo sa la madre, che anche lei, come Roy, da fuori da matto, beh, ha perso il figlio senza sapere perché e per come. Quindi tutta questa tensione che comunque c'è nel film, grazie anche a questa effettistica, a questa musica, ai suoni del finale, si stempera in qualcosa di veramente di gioioso, quasi si tratti di una festa in cui tutti i protagonisti si ritrovano per un grande evento in grado di cambiare l'umanità. E se probabilmente l'apparato militare e lo stesso scienziato protagonista non avrebbero concesso, credo io, il libero decorso delle notizie, quantomeno sappiamo che la madre del bambino, con la sua piccola macchina fotografica, è pronta a scattare tutte le immagini per poter far sì che questo evento non venga goduto soltanto da chi di dovere, ma che possa avere un riscontro pubblico generalizzato, che era quello appunto che è veramente il lieto fine del film.
Effetti visivi, quindi come effetti, la luce come tensione e meraviglia, tensione quando quella luce abbagliante quando il bambino viene
esatto
preso,
quella luce arancione proprio da
quella luce
poteva apparire un demone volendo,
la meraviglia delle navi spaziali colorate fino alla luce meravigliosa dell'incontro ravvicinato.
Esatto, soprattutto un modo di usare gli effetti speciali veramente al servizio del film, non togliendo validità o coprendole i buchi di sceneggiatura come sovente ancora oggi come ci capita di vedere.
In conclusione, Michele, perché dobbiamo guardarci ancora oggi Incontri ravvicinati del terzo tipo?
Ma ecco, questa è una bella domanda. Al di là della bellezza della storia, comunque sia, del fatto che è un film di Spielberg, che è un film veramente per tutti e per tutte le sensibilità, alla quale, come ho detto all'inizio, forse si può rimproverare una blanda ingenuità che veramente un incontro ravvicinato possa verificarsi in questa maniera, ma perché no? Il film è un inno alla speranza e quindi ecco qual è il motivo bello, il motivo di base per poter guardare ancora Incontri ravvicinati, soprattutto oggi che non siamo sicuri di niente, che ci basta sentire un telegiornale per andare a letto spaventati a morte. Incontri ravvicinati ci porta veramente una speranza non locale, non localizzata, ma una speranza che può riverberarsi globale, oltre, a livello universale. Quindi, come se veramente lo spazio ci chiamasse e ci tendesse la mano, quella mano che i piccoli alieni hanno teso a Roy per portarlo alla scoperta di nuove coordinate, di nuove possibilità e di infinite combinazioni, come dicono i fan di Star Trek.
Molto bene, uno storico del cinema che sa essere anche poeta, oltre che citazionista. Interface 2037, ciao Michele, alla prossima.
Grazie a voi e alla prossima.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.